Sulle backdoor noi adesso ci spostiamo invece su quello che è successo su X recentemente in Brasile. La notizia mi sembra davvero significativa, ma mi pare di capire che in Italia non sia stata così tanto riportata. L'ha battuta per primo la Associated Press due giorni fa, se non sbaglio, ovvero in Brasile un giudice ha ordinato il blocco di X, quindi il nuovo ormai da un po' di tempo, quindi non più tanto nuovo, il nuovo nome di Twitter, che sarà quindi bloccato in Brasile. Il blocco, per motivi tecnici, richiederà dei giorni, perché concretamente il blocco deve essere effettuato dagli internet service provider, ma diciamo, questo è stato ordinato. È stato ordinato in realtà da un punto di vista, come dire, non rispetto a delle violazioni. Diciamo, raccontiamo la storia. Un giudice che è Alexandre de Moraes, forse dirà in brasiliano, non lo so. Voleva, insomma, in qualche modo doveva nominare X a processo per una battaglia legale che non riguardava direttamente X, se ho capito bene, e quindi hanno chiesto a X di nominare un rappresentante legale nella nazione, che per la legge brasiliana è obbligatorio. Cioè tutte quante le compagnie tecnologiche, o almeno le più grandi, se c'è un processo devono nominare un rappresentante legale, altrimenti poi vengono oscurate. X ha deciso di non nominare un rappresentante legale, essenzialmente volendo evitare tutto quanto l'intero processo, e a questo punto il giudice ha scalato la vicenda. Il giudice è noto per le sue posizioni attivamente, diciamo, vicine al governo di Lula, l'idea è che con questo si volesse attaccare anche una delle piattaforme che viene alle volte utilizzata dall'estrema destra, quindi nello specifico dall'estrema destra bolsonarista. X in Brasile non è altrettanto diffuso quanto lo è in Europa, e quanto lo sono altri social network, per esempio Facebook o anche Instagram, però comunque fa parecchi utenti, e quindi adesso, insomma, effettivamente, essendo passati due giorni, l'oscuramento inizia a prendere piede, quindi il grosso delle persone in Brasile non ha accesso ad X, e quindi si sta spostando in buona parte, pare, su Blue Sky. Blue Sky non penso che ne abbiamo mai parlato, quindi vale la pena farlo per la prima volta. È il social network sostanzialmente in stile Twitter, quindi diciamo fatto a microblogging, se vogliamo ancora utilizzare questa espressione, ed è su un social network che viene fondato tra gli altri da Jack Dorsey, che è proprio uno che è stato quello che ha fondato Twitter, o almeno uno dei nomi associati con Twitter, quindi poi dopo aver venduto Twitter a Elon Musk, che l'ha trasformata in X, sono andati a fare un altro social network, di cui hanno promesso però che questa volta avrebbero seguito una strada decentralizzata, e un social network che ormai ha raggiunto i 6 milioni di utenti, quindi su una scala media, anche se chiaramente di serie B rispetto a quelli più famosi, ma appunto in questo momento in Brasile ha fatto un grosso balzo in avanti, avendo guadagnato 500.000 nuovi utenti. Ora è da capire se questi nuovi utenti se li riuscirà a tenere, perché da una parte magari il blocco potrebbe anche essere revocato, e quindi in quel caso chissà come andrà a finire. E comunque non è detto che le persone rimangano su Blue Sky, perché avendo poi un po' meno persone dentro, insomma, le dinamiche sono ancora tutte quante da capire, però mi sembrava un buon momento per dire anche due cose su questi sistemi di grandi aziende che parlano di decentralizzazione. È il caso per esempio di Threads, che è l'ennesima creatura di Meta, che è di nuovo una piattaforma simil Twitter, che promette che sarà presto federata con il resto della rete ActivityPub, che poi concretamente vuol dire per i più Mastodon, anche se in realtà non soltanto Mastodon fa parte del cosiddetto Fediverso, quindi Threads dovrebbe entrare nel Fediverso. E, una notizia che questa è una notizia diciamo, non nuovissima, anche se di fatto ancora non è conclusa, allo stato attuale su Threads solo un sottoinsieme abbastanza piccolo di Threads fa parte del Fediverso, mentre molti utenti ancora da dentro Threads non possono seguire per esempio o rispondere a utenti che utilizzano Mastodon. È una notizia che ha creato in realtà opposizioni e spaccature dentro al mondo del Fediverso. Ci torniamo tra poco, ma prima dico due cose in più su Blue Sky. Blue Sky anche dal suo lancio ha chiarito che sarebbe stato un sistema decentralizzato, però invece di appoggiarsi su un protocollo sviluppato e già mantenuto con una rete già esistente, come ha fatto Threads, che ha detto da subito che si sarebbe appoggiato ad ActivityPub, allora hanno detto da subito che si sarebbero fatti un loro protocollo che si chiama, se non sbaglio, AT, ancora non mi ricordo più che cos'è che voleva dire AT, ma pazienza. Quindi hanno fatto un protocollo diverso di cui poi stanno cercando di capire se renderlo interoperabile. Quindi sì, il software è open source, ma in pratica attualmente la rete la utilizzano principalmente loro, e per il resto il grosso di tutti quanti i passaggi che lo renderebbero effettivamente interoperabile con Mastodon li stanno facendo molto piano, quindi non è chiaro quanto questa cosa gli interessi davvero, questa decentralizzazione. Anzi, mi sbilancerei un po' di più e direi che in entrambi questi casi la questione del protocollo è solo una delle questioni quando si parla di decentralizzazione, e questo è stato, penso, capito molto bene da alcune dei nodi di Mastodon, che hanno deciso di non federarsi con Threads. Che cosa vuol dire concretamente? Beh, che nella maggior parte dipende poi dalle politiche specifiche che hanno fatto, però diciamo un'istanza di Mastodon può fare varie cose con un'altra istanza. Può sia essere completamente aperta alla federazione, e questo vuol dire che chiunque può seguire e scrivere persone che sono su un altro nodo, e quindi anche su Threads, se poi diventa un nodo diciamo tra virgolette come un altro, anche se molto più grande, ma anche che quando poi degli utenti iniziano a seguire altri utenti dentro ad un altro nodo, poi di fatto quel nodo compare dentro alla timeline diciamo del nodo A. Quindi di fatto tu usi magari il Mastodon sul nodo per esempio di Bida, che è piuttosto grandino in Italia, o su quello di Puntarella, o su quello che ti pare a te, e ti compaiono dei messaggi che vengono anche da un altro nodo, perché alcuni utenti attraversano questo confine, e quindi in qualche modo il sistema capisce che c'è un nesso tra questi due nodi. Però i nodi possono anche decidere che sì, tu puoi fare amicizia, ma che quel nodo non compare mai nella timeline generale, quindi al netto di chi fa amicizia in maniera specifica non compari mai per il resto. Oppure possono anche bloccare un nodo completamente, per esempio questa misura è stata presa contro dei nodi chiaramente di estrema destra, come ad esempio quello di Gab, e se non sbaglio mi sa che per un po' anche BioBlue aveva gestito il suo nodo Mastodon, che era stato bloccato da moltissimi altri nodi, di nuovo un'istanza di estrema destra. Contro Threads vari nodi hanno deciso di bloccare, va detto non quelli più grandi. Quelli più grandi hanno deciso di per il momento di non fare niente e di non bloccare. Ed è da capire poi insomma questa scelta che cosa creerà, perché quello che si può pensare è che ci possa essere il cosiddetto metodo EEE, che era Embrace, Extend, Extinguish, quindi abbraccia, estendi ed estingui, con cui tu entri, le aziende a volte che cosa fanno? Prendono un sistema aperto, uno standard di qualche tipo, lo adottano, e quindi però a un certo punto iniziano a acquisire un ruolo gigantesco dentro a quel sistema, iniziano a fare via via modifiche che benché no, come in astratto si può dire che se ci sono 1000 nodi che utilizzano un protocollo e un nodo che ci fa le varianti, è quel nodo che è quello strano e che quindi in qualche modo l'interoperabilità non è un nostro problema, se non che non funziona così nei rapporti di potere in cui poi effettivamente quel nodo controlla un flusso di comunicazione gigante e quindi di fatto ha il potere di dettare le regole e quindi il sistema diventa un sistema aperto ma impossibile da seguire, no? Da tenere il passo con le innovazioni, o addirittura a un certo punto le innovazioni possono diventare anche proprietarie, quindi quel sistema inizia a fare modifiche che sono tutte quante sue e poi a volte che cosa arriva a fare? Arriva anche a segare, no? la federazione, quindi a dire vabbè io taglio i ponti completamente. Questo è stato il caso per esempio di Google Talk, un caso molto concreto di questo mezzo con cui Google Talk prima era interoperabile con tutto quanto il mondo XMPP e poi che era un sistema che è ancora un sistema aperto e federato e poi ha incassato diciamo i suoi utenti e ha poi tagliato i ponti, ha detto ok adesso non interopero più e divento una piattaforma separata. E da questo punto di vista quindi no, contribuire all'ascesa di questi sistemi è piuttosto negativo, non porta bene ad un sistema aperto, ma mi sembra di poter dire che non porta bene perché naturalmente l'aspetto sul protocollo non può essere quello centrale, quindi questi approcci alla decentralizzazione che dicono io per fare le cose decentralizzate quello che faccio è che uso un protocollo decentralizzato, che sia quello tuo ad hoc o che sia quello invece già utilizzato da altri, in fondo non cambia molto. Cioè per fare un sistema decentralizzato la cosa fondamentale è che il potere non sia concentrato, non soltanto che sia tecnicamente possibile federarsi. E un esempio da questo punto di vista è quello che succede con le email, che sono un sistema federato, decentrato, non si può dire che ci sia un soggetto che le controlla, che ne controlla il 90%, ma comunque così tanto un oligopolio che ci sono alcune aziende che sono in grado di fare il bello e il cattivo tempo, e sono di nuovo Microsoft, sono Google, sono un pugno di altre che di fatto possono applicare delle regole arbitrarie, no? Per esempio, no? Sostanzialmente diciamo classiste, semplificandola, o possono imporre, no? Una velocità di evoluzione di tecnologie, magari nemmeno negative, nemmeno centralizzanti, ma di fatto possono pretendere che tutti quanti stiano al loro tempo di evoluzione e quindi di fatto ai loro interessi. Pena di fatto l'esclusione dalle comunicazioni con quelli che sono i player più grandi dentro al sistema delle mail, per cui se tu non adotti alcune tecnologie abbastanza in fretta a un certo punto Microsoft non ti accetta le mail. Ecco, no, questo diciamo non è escluso, che assolutamente escluso che possa poi dopo succedere anche con Threads dentro al meccanismo di ActivityPub. Quindi diciamo che le promesse di decentralizzazione sono interessanti, però non garantiscono niente in sé per sé e attualmente niente lascia presagire benissimo, né per quanto riguarda Blue Sky né per quanto riguarda Threads, e attualmente l'unica cosa che limita le preoccupazioni è il fatto che Threads è ancora piuttosto piccolo e ancora non federa bene con ActivityPub, ma non è escluso, no, che possa a un certo punto crescere di più, interoperare di più e arrivare poi a un certo punto a fare sostanzialmente takeover della rete ActivityPub, ovvero no, a diventare un'isola così grande da essere imprescindibile e dettare le regole dentro a quella che in teoria sarebbe una federazione tra pari. E nel caso di Blue Sky sono francamente gli unici utenti della loro rete decentralizzata, per cui parlare di decentralizzazione lo trovo proprio al limite di confine tra il vero e il falso. Cioè sì, ok, è decentralizzato in astratto, però se c'è un solo nodo come si fa a pensare che il sistema non sia centralizzato? E insomma anche sulle intenzioni, mi ha detto che se Twitter è sempre stato, finché è stato Twitter, un po' meglio degli altri sistemi, però non è detto che lo rimanga. Insomma in questo momento però Twitter potrebbe capitalizzare da questa ondata di blocchi, diciamo prima ha capitalizzato sulla grossa uscita da X, quindi quando Twitter è diventato X molte persone hanno lasciato Non tutte sicuramente, e non tutte verso Blue Sky. Alcune hanno lasciato verso Mastodon, altre verso Blue Sky, altre verso Instagram, banalmente, altre verso niente, e altre sono rimaste, evidentemente tantissime sono rimaste su X. Però diciamo che comunque per una fase iniziale hanno comunque avuto, no, un colpo di utenti iniziale non banale, che non avrebbero avuto altrimenti. Ora il Brasile, essendo un mercato abbastanza grande, gli fornisce un altro campo in cui potrebbero diventare un sicuramente non il social network principale, perché anche se si prendessero tutti gli utenti di X non diventerebbero il social network che può competere con numeri con quelli posseduti da Meta, però che gli può dare un ruolo comunque significativo e una pubblicità non trascurabile. E mi sembra che in questo momento in cui diciamo le grandi piattaforme vengono un po' passate al vaglio, sono più oggetto, no, in qualche modo di alcuni controlli, mi sembra che ci sia una seconda linea, no, che si prepara, che aspira a fargli le scarpe. Fretz, da questo punto di vista, secondo me, no, è la finta seconda linea, nel senso che punta ad essere qualcosa di innovativo, l'alternativa ad X, dopodiché è di nuovo posseduto da Meta, che è, diciamo che in Occidente è il gruppo più grande nel campo dei social network. Insomma, questo succede in Brasile, e si parla tra l'altro in Brasile anche di multe per chi utilizzasse VPN per poi accedere ad X, una misura che mi sembra incredibilmente grande, anche perché l'obiettivo non sembrava essere quello, no, di, almeno sulla carta, di censurare un sito dalla vista degli utenti, quanto quella di penalizzare un sito per convincerlo a costituirsi legalmente nella propria nazione, quindi diciamo un'arma di negoziazione. Non si capisce perché debba essere così, se non per una pura finalità repressiva, quindi possibile anche che magari questa tattica cambierà, questo è ancora troppo presto per saperlo, però per il momento sembrano voler fare sul serio da questo punto di vista. In un qualche modo quindi si tratta di qualcosa di un po' simile a quello che è avvenuto in Francia, con tantissime differenze, cioè in entrambi i casi una controversia che c'era tra lo Stato e il social network non è rimasta ad attendere, diciamo, e ha fatto quel che poteva, diciamo, per convincere chi gestisce la piattaforma a venire a patti con lo Stato. In un caso l'hanno fatto con l'arresto del suo proprietario, e nell'altro caso lo hanno fatto con l'oscuramento, ma insomma mi sembra che questo dica qualcosa della tensione che c'è in atto in questi anni, che io credo caratterizzerà anche gli anni a venire, della contrapposizione, naturalmente per certi versi è una falsa contrapposizione, ma comunque è una contrapposizione tra gli stati-nazione e le grandi aziende, perché mi pare, no, che molti stati, per scopi non necessariamente nobilissimi, sono ormai, no, venuti a riconoscere quello che da queste parti diciamo da tempo, cioè che le grandi corporation sono davvero un po' troppo grandi e sono in grado di fare praticamente quello che vogliono, hanno dei grandi poteri e sostanzialmente sono non sottoposte ad alcuna possibilità poi di fatto di controllo da parte di chi è in basso. Ora, naturalmente gli stati non esprimono la volontà di chi si trova nei strati bassi della società, ma anche loro evidentemente il controllo lo vogliono esercitare, e quindi questa contraddizione secondo me si esprime davvero, no, in molte dei processi anche legali e non solo, no, che vediamo dal Piracy Shield, no, in cui si è vista la contrapposizione che poi, no, prendeva i nomi concretamente dell'Agicom da una parte e di Cloudflare dall'altra, ma lo si è vista anche nelle questioni sul DNS o in cui di nuovo, no, sugli oscuramenti gli stati vogliono fare leva e convincere i DNS globali ad oscurare in base a leggi nazionali. Quindi c'è questo tira e molla molto contraddittorio, naturalmente, come è sempre la censura, perché se da queste parti non siamo sostenitori della libertà assoluta di parola, certamente non ci piacciono nemmeno gli interventi censori che evidentemente esprimono gli interessi dello Stato, che sono poi di fatto allineati con gli interessi dei gruppi di potere e delle borghesie nazionali, non certo con quelle delle persone sfruttate. Quindi sì, certo, possono differire con quelle di una multinazionale a talvolta, ma non è detto che i motivi siano dei migliori. Però ecco, questa mi sembra un'interpretazione che mi sento di dare dei fenomeni in atto in questo momento. E con questo la puntata di oggi delle dita nella presa va a terminare e noi ci risentiamo domenica prossima, dalle 21, come sempre c'è le dita nella presa, una trasmissione che vi parla di tecnologia e non solo. Nel frattempo però noi vi lasciamo nelle mani della compagna automatica e che vi farà compagnia fino a domattina, quando riprenderà la rassegna stampa. Ciao ciao.